Cari amici, buona domenica. Abbiamo già visto per chi tra di noi ha avuto l'occasione di fermarsi a pregare e ad adorare l'Eucaristia, abbiamo già visto il Vangelo di oggi. Oggi riprendiamolo con una attenzione ad alcuni aspetti fondamentali. Il primo, i due discepoli che escono da Gerusalemme per andare a Emmaus sono delusi. E sono delusi non tanto perché Gesù è morto o è morto in croce addirittura. Era un tempo quello in cui sorgevano qua e là nella terra di Israele figure che si definivano Messia ed erano seguiti da altri, lo sappiamo anche dagli Atti degli Apostoli. Quando fallivano, si doveva riconoscere che non erano il Messia. No, la delusione che genera Gesù nei due che escono da Gerusalemme per andare a Emmaus la sera di Pasqua, la delusione nasce da questo fatto. Tutte le loro speranze di restaurazione del regno di Israele, vanno in fumo. Se è risorto colui che è morto in croce, loro non riescono più a capire nulla. Guardiamoli più da vicino. Gli esegeti ci dicono che è la stessa molla che ha indotto Giuda a tradire Gesù. Ma noi sappiamo dai racconti del Vangelo che gli stessi apostoli sono dominati da un desiderio di supremazia. Chi è il più grande tra di noi? Che cos'è che rende così delusi i due sulla strada di Emmaus? Il modo d'essere, il modo di fare di Gesù. Gesù non ha restaurato il regno di Israele. Non ha realizzato il dominio da parte del popolo di Israele sugli altri popoli, o perlomeno la libertà. In altri termini, sono mossi da ambizione, da un desiderio profondo di gloria e perché no, di successo. In altre parole, Gesù li delude perché non è un messia trionfatore. E il fatto che sia apparso ad alcuni, risorto, è per loro il fallimento più totale del disegno che avevano su Cristo. Vi ricordate quando spiegheranno allo sconosciuto: noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Amiche e amici miei, non pensiamo che questo discorso non ci tocchi. Comunque, prendiamo atto della tenerezza di Gesù che si affianca a loro, i loro occhi sono incapaci di riconoscerlo, per quanto dicevo sopra. Ma Gesù si interessa a loro, che cos'è che vi affligge? E loro spiegano, fino ad arrivare a quella disperazione del noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Questa benevolenza di Gesù, tuttavia, non gli impedisce di essere molto chiaro. È con loro esplicito perché noi possiamo metterci in discussione, stolti e lenti di cuore a credere, dice Gesù ai due, non bisognava che il Cristo sopportasse tutte queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E da Mosè, cominciando da Mosè e dai profeti, spiega loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Intanto, cosa vuol dire quel non bisognava che il Cristo patisse? Questa è la scelta di Dio, questa è la nostra stoltezza, pur dicendoci cristiani, se non ci fermiamo a leggere tutto il mistero della passione, della morte e della risurrezione di Cristo, se volete, tutta la missione di Cristo Gesù, alla luce del disegno del Padre che indubbiamente Gesù esplicita. Ecco allora che questo spiegar loro le scritture vuol dire che le interpreta. Dà alle scritture un significato nuovo alla luce del desiderio del Padre. E qual è il desiderio del Padre? Qual è la missione del Messia? Qual è il compito di Cristo? È testimoniare misericordia, solidarietà e fedeltà. Noi vorremmo un Dio che ci salva vincendo, trionfando, dandoci la possibilità di accodarci a Lui nel suo trionfo. Non è questo il Messia. Abbiamo bisogno, qualunque sia la nostra fede, ma tanto più se ci definiamo cristiani, di lasciarci guidare da Gesù, parola del Padre che interpreta in un modo nuovo tutto il nostro leggere le Scritture. Ma Gesù compie la sua missione anche per un altro gesto. Quando arrivano a Emmaus, Gesù fece come se dovesse andare più lontano. Ci sono commentatori, persone di preghiera che ci dicono Gesù va più lontano perché va verso il nuovo. Ecco perché è risorto, perché sia la nostra novità. E la sua novità è il disegno del Padre, ma la sua novità è anche il sedersi a tavola, lo spezzare il pane, benedire il Padre e condividerlo con loro. A questi gesti i due capiscono, ma Gesù ritorna invisibile, perché la risurrezione, anche la risurrezione, non è per il nostro trionfo qui ed ora. Cristo ha vinto la morte, per cui noi siamo i migliori. Cristo è risorto, per cui la nostra fede è la fede vera. Che il Cristo sia il Salvatore del mondo e che il Padre estenda la sua paternità all'intera umanità, non c'è dubbio. Quindi, se la nostra religione è quella vera, e lo è, non per questo la nostra fede non deve crescere. E com'è che deve crescere? Primo, rimettendoci in cammino. Anzi, ancor prima, vi chiedo scusa, scoprire che il cuore arde in noi di gioia se riusciamo a metterci nella docilità allo Spirito in ascolto di Cristo Gesù che ci interpreta in modo nuovo tutte le sante scritture. Secondo, questo ci rimanda a Gerusalemme, a dire a tutti che c'è speranza, che non ci sentiamo migliori di nessuno, che camminiamo con l'intera umanità per cercare il bene. E terzo, pieni di gioia, per noi e per gli altri. Ecco, ridotto ad alcuni aspetti fondamentali, il Vangelo di oggi, che è pieno di vita, è pieno di risurrezione, è pieno di novità, è pieno di educazione alla fede, questo Vangelo, e in una parola, è fonte di impegno, di gioia e di condivisione. Un'ultima parola. Lo riconoscono allo spezzar del pane, ma noi siamo il corpo di Cristo per l'umanità, nella misura in cui ci facciamo condivisione con loro, per loro e in loro. Siamo chiamati a farci alimento, sostegno, speranza degli altri, perché Gesù Cristo è risorto e lo è risorto per noi e per il mondo intero. Amiche, amici cari, leggiamo, rileggiamo questo Vangelo, ma soprattutto preghiamolo. Facciamo in modo che insieme questa parola di Dio per l'opera dello Spirito ci riveli la sua forza, la sua novità, la speranza, forza, novità e speranza, che chiama ad impegno nella pazienza e, perché no, nella gioia. Buona domenica e ancora buona domenica di Pasqua per tutti.